SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Kevin Rudd, ex primo ministro australiano ed ora ambasciatore d'Australia a Washington, non durerebbe molto a Washington se fosse ostile a Donald Trump dopo la sua rielezione. Questo quanto dichiarato dal candidato repubblicano in un'intervista a GB News, aggiungendo di aver sentito che Rudd non è tra i più intelligenti. Un'altra boutade di Trump, che nelle ultime settimane ha rilasciato dichiarazioni shock ancora più del solito e che si prepara a un testa a testa a novembre con Joe Biden, alle prese con il rapporto sempre più in crisi con Israele e con chi tra le sue fila vorrebbe posizioni più nette contro il conflitto a Gaza. Facciamo il punto della situazione ora collegandoci con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a te Massimiliano e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, Rudd poco intelligente, gli immigrati definiti animali, la promessa di un bagno di sangue se non dovesse essere rieletto, la retorica di Trump sembra spingersi in queste settimane sempre più in là, secondo te perché?
Intanto che la retorica di Trump usi il macete più della penna non è sorprendente, perché dalla campagna elettorale 2016 siamo abituati a questi suoi eccessi verbali, umorali. È un po' sorprendente probabilmente negli ultimi giorni, perché ci si poteva aspettare che una volta garantita la nomination e il numero di delegati alla convention ormai tale da tranquillizzarlo, oltretutto si sono aggiunti proprio nella giornata americana di martedì 19 ulteriori delegati dalle primarie in Arizona, Florida, Ohio, Illinois e Kansas, tutte vinte senza rivali, a mani basse da Trump e anche da Biden, per dire la verità, in campo democratico. Ci si poteva aspettare che Trump cominciasse a cercare di raccogliere consensi nel settore dei conservatori più tradizionali, che non lo vedono di buon occhio, e fra i moderati. Non ha ancora incominciato a farlo, a giudicare dal linguaggio, anche se poi dice che quando ha parlato del bagno di sangue si riferiva soltanto al problema della potenziale, possibile perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero nell'Ohio, che è uno degli stati, insieme al Michigan, alla Pennsylvania, uno degli stati più manifatturieri dell'Unione, e anche se, a dire la verità, sull'ambasciatore australiano, su cui è stato particolarmente sgradevole nella terminologia utilizzata, è stato un po' tirato per i capelli dal suo intervistatore, ma anche questo è un po' singolare. Trump intervistato da Nigel Farage, che sì, nella funzione di giornalista, di anchor per una televisione di destra britannica, ma è l'uomo della Brexit, l'uomo cui nel 2016 Trump diede una mano per favorire l'esito positivo del referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Quindi Farage offre l'assist, Trump lo coglie al volo, schiaccia lo smash dicendo che l'ambasciatore australiano pensa che non resterà a lungo se lui sarà eletto presidente. Mi sembra che la risposta del governo australiano sia pure contenuta nelle dimensioni e corretta nei termini, sia stata però piuttosto ferma, a difesa, a sostegno, non a difesa che ne aveva bisogno, a sostegno dell'ambasciatore.
E negli ultimi giorni si è tornati a parlare dei guai giudiziari di Trump, in particolare con riferimento ad una cauzione multimilionaria per la sua causa civile a New York. Cosa sta accadendo?
Sta accadendo che il miliardario non ha i soldi per pagare la cauzione, o almeno questo dicono i suoi avvocati al giudice, cercando di ottenere un rinvio. Ma ormai è chiaro, in modo palese e sfacciato, devo dire, essendo io un italiano, sono l'ultimo che può stupirsi di queste tattiche, perché la politica e la giustizia italiana ci hanno abituati all'abuso di queste tattiche di dilazione dei procedimenti. In Italia forse c'è anche la motivazione della scadenza dei termini, che negli Stati Uniti è meno rilevante. Comunque il problema è rinviare i processi. In due cause civili è stato condannato a pagare rispettivamente circa 450 milioni di dollari per aver utilizzato in modo improprio i beni della sua holding di famiglia, cioè averli sopravvalutati in modo da ottenere trattamenti più favorevoli dalle banche e dalle assicurazioni, e poi è stato anche condannato a pagare un indennizzo di oltre 80 milioni a una scrittrice che ha offeso, che ha colpito con affermazioni non corrette, dando della bugiarda, quando un tribunale aveva già stabilito la realtà dei fatti che lei sostiene, che lei afferma di aver subito violenza, dice la scrittrice, dal magnate negli anni 90 in un grande magazzino di lusso di New York. Adesso Trump dice: non ho i soldi per versare questa cauzione. Versare la cauzione serve a fare appello, cioè lui deve mettere lì i soldi, e se mette lì i soldi a disposizione del tribunale può fare appello, quindi innescare un ulteriore procedimento giudiziario. Ma lui dice: non ho i soldi per fare appello, ho sentito 30 compagnie assicurative, non me li danno, chi lo sa se è vero, chi lo sa se non si fidano, che non sarebbe una buona pubblicità, mi tocca vendere dei miei beni, ma siccome tutti sanno che adesso devo vendere mi pagano poco, e chiede al tribunale una dilazione, cioè chiede un mese di tempo per raccogliere i fondi, il tribunale non gliel'ha ancora concesso. Ma questa è solo una delle tante dilazioni in Georgia, dove deve cominciare un processo per i tentativi da lui fatti insieme ad altri, mi pare che siano 18 i coimputati di questo processo, per rovesciare l'esito del voto in Georgia nel 2020 vinto da Biden, ma con un margine molto ristretto, comunque vinto da Biden. Beh, c'è stato un tentativo di far fuori dal procedimento il procuratore generale, una donna, perché aveva una relazione sentimentale sessuale con un suo collaboratore. Il giudice ha detto che il processo può andare avanti, semplicemente il collaboratore della PM si è fatto da parte, si è dimesso, e adesso gli avvocati di Trump fanno appello contro questo giudizio, che vuol dire prendere altro tempo. Non vedo bene come i processi potranno, non dico almeno alcuni di questi, quelli federali e quello della Georgia, potranno cominciare prima delle elezioni del 5 novembre, figuriamoci se concludersi. C'è la speranza o la possibilità che cominci quello di New York, ma anche lì c'è stato un ulteriore rinvio di 30 giorni, quindi non incomincerà prima della fine di aprile, doveva cominciare il 25 marzo, perché questa volta è stata l'accusa a chiedere tempo per che pare che siano arrivate nuove prove, che non sappiamo quali siano, non lo sa neanche la stampa americana, e quindi l'esame di questi nuovi elementi fa slittare l'inizio del processo. Insomma, tanti guai, ma soprattutto tanti rinvii, e tutti i rinvii fanno bene a Trump, perché allontanano il momento in cui sarà pronunciata, se mai sarà pronunciata, una condanna, e lo fanno arrivare alle elezioni senza essere stato condannato. Poi c'è di mezzo anche la Corte Suprema, che ad aprile deve sentire le parti sulla richiesta di immunità di Trump, e non si pronuncerà sicuramente prima dell'inizio dell'estate, e i processi federali sono tutti appesi a questa pretesa di immunità, che semmai la Corte Suprema gli desse ragione. Pare molto difficile, però le recenti sentenze della Corte Suprema inducono a pensare che tutto sia possibile. Se mai gli desse ragione, verrebbero meno sia il procedimento in Georgia che il procedimento sul 6 gennaio, cioè sulla presa del Congresso da parte di migliaia di facinorosi sobillati dall'allora presidente.
Noi siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Dopo aver riassunto questa situazione complessa che riguarda il candidato repubblicano Donald Trump, descriviamo le tensioni che proseguono tra Stati Uniti e Israele. C'è stata una chiamata tesa tra il presidente Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il segretario di Stato Anthony Blinken è tornato in Medio Oriente per la sesta volta dello scorso ottobre. Nei prossimi giorni è previsto un incontro faccia a faccia tra i due responsabili della difesa nei rispettivi paesi. A che punto siamo quindi in questa relazione, Giampiero, e quale impatto sta avendo negli Stati Uniti la tensione con Israele?
La cosa buona è che c'è una ripresa intensa di contatti, non che i contatti non ci siano stati, ma è vero che il presidente Biden e il premier Netanyahu non si sono parlati per oltre un mese. L'ultima conversazione era stata il 15 febbraio, se ricordo bene, la conversazione successiva è stata il 17 marzo, quindi più di un mese senza parlarsi dopo una telefonata andata male, quella del 15 febbraio. Adesso si tornano a parlare, torna Blinken, come tu hai ricordato, in Medio Oriente, viene una delegazione israeliana a Washington, tutto bene, ma non è che stia quagliando qualche cosa, né a livello di trattative, anche lì il negoziato continua, ma non si vede né la tregua, né il rilascio degli ostaggi, né la liberazione dei prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane, è tutto ancora da concordare, e non si vede neppure un segno di rallentamento dell'offensiva israeliana o dell'azione israeliana nella striscia di Gaza. Anzi, Netanyahu ribadisce che ci sarà l'azione di terra a Rafah, che finora, almeno in modo massiccio, non c'è stato. E si sommano gli episodi, l'ennesima incursione al principale ospedale di Gaza, l'attacco nelle scorse ore a un campo profughi con decine di vittime. Insomma, il conflitto va avanti, il numero dei morti sale, siamo intorno ai 31.000 dall'8 ottobre, a prescindere dai 1.200 israeliani uccisi dalle azioni terroristiche di Hamas il 7 ottobre e dai circa 300 presi in ostaggio, una metà dei quali circa non è ancora tornata a casa. Quindi il bilancio è pesantissimo. L'azione degli Stati Uniti, per quanto critica nei confronti di Israele, non porta risultati. Questo ha riflessi sulla campagna elettorale degli Stati Uniti, perché una fetta della sinistra, una buona fetta della sinistra democratica e gli elettori arabo-americani, che possono essere determinanti in alcuni stati, in particolare nel Michigan, che è uno stato in bilico, uno stato essenziale, vitale per le elezioni del 5 novembre, sono molto delusi e molto critici sull'atteggiamento dell'amministrazione Biden, le chiedono di essere più efficaci nelle pressioni su Israele. Dal punto di vista politico c'è stata anche una sortita, la più forte finora per la leadership democratica, da parte di Chuck Schumer, che è il capogruppo dei senatori democratici in Senato, che ha detto praticamente che Netanyahu è un ostacolo alla pace, che ci devono essere nuove elezioni, che Netanyahu deve andarsene. Ma anche queste sortite di Schumer non hanno di sicuro migliorato il clima delle relazioni bilaterali USA-Israele, né hanno ammorbidito la posizione di Netanyahu.
Davvero grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata e alla prossima.
Una buona giornata a te, una buona giornata agli ascoltatori e alla prossima, speriamo con qualche notizia più chiara e più positiva.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.